Ciao Laura.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Appunto, voi vi siete recati questa settimana ad Ahmed, nella parte turca del
Sì,
Kurdistan.
siamo con le valigie in spalle.
Sì, infatti adesso magari siete già in viaggio, però appunto siete stati nella zona curda
Non ti
del.
sento più, ti ho persa.
Adesso mi senti? Laura, ci sei? Perfetto.
Sì, ora ti sento.
Dico, appunto, vi siete recati nel Kurdistan turco, principalmente ad Ahmed, poi ci racconterai, per festeggiare il Newroz e per toccare con mano, come carovana per il Rojava di Torino, quelle che sono le esigenze più urgenti dei campi profughi, la situazione appunto alle porte, subito dopo la liberazione di Kobane, gli entusiasmi, le prospettive e cercare di inserirsi in questo percorso politico del popolo curdo in Rojava, che è di un interesse appunto enorme per noi. E quindi io ti lascerei subito la parola, vai pure e raccontaci come sono andati questi giorni.
Sì, allora noi abbiamo passato questa settimana ad Ahmed, è stata una settimana molto intensa. Abbiamo partecipato a una serie di incontri, diciamo che è stata un'autoformazione per tutti noi. Abbiamo potuto incontrare una serie di personaggi direi di rilievo e la cosa più impressionante è che praticamente tutte erano donne. Abbiamo incontrato il Comitato delle Donne Libere, il Congresso Democratico, la co-presidente, la co-rappresentante, diciamo, della regione del Rojava, e appunto erano tutte donne e la cosa ci ha abbastanza impressionato. Comunque, dicevo, abbiamo avuto questa serie di incontri molto interessanti che poi sono, diciamo, culminati con la giornata del Neuros dell'altro ieri. E ieri, vi aggiorno su questa parte, insomma, visto che non ci siamo più sentiti, ieri siamo andati a Suruç e abbiamo fatto un tentativo di ingresso a Kobane, però in questo momento la frontiera è assolutamente chiusa ed è impossibile il passaggio per gli europei, mentre invece per fortuna gli abitanti di Kobane cominciano a tornare nella loro città e a riprendere le loro case. Infatti abbiamo fatto anche un passaggio al campo profughi, a Kobani Campo, il campo profughi che si trova a Suruç, completamente gestito dalla municipalità e quindi dai curdi, mentre il governo turco assolutamente non dà nessun supporto, e abbiamo visto delle persone, delle famiglie che già cominciavano insomma, a smontare le tende per poi partire verso Kobane e rimontarle a casa loro, insomma, in attesa della ricostruzione, però almeno per essere già sulla propria terra. E anche in questo caso abbiamo incontrato la donna rappresentante del campo, la co-rappresentante del campo, alla quale abbiamo dato i medicinali che avevamo, insomma, portato da Torino. È stato un momento decisamente, decisamente emozionante. Comunque si respira un'aria ottimistica, diciamo, almeno per ora, anche se ci sono avvisaglie che in un prossimo futuro la guerra potrebbe ritornare a Kobane, perché appunto non tutto è tranquillo, insomma.
Ho capito. Per quanto riguarda la situazione sui campi, ci vuoi dire qualcos'altro?
Non vi sento più.
Laura,
Eccoci.
se ci vuoi dire ancora due parole sugli altri campi profughi che avete visitato in questi giorni.
Sì, allora, diciamo che abbiamo visitato due campi profughi dove sono accolti gli esidi, che sono una minoranza, quella minoranza fuggita dall'Iraq e violentata con violenza dal Daesh, e uno nelle vicinanze di Ahmed, il Shingal Camp, e l'altro invece a Batman, in un'altra cittadina un po' più ad est rispetto ad Ahmed. Anche questi due campi sono gestiti interamente ed esclusivamente dai curdi, e dalle municipalità, dalla municipalità di Ahmed e di Batman rispettivamente. Quindi anche in questo caso il governo turco non dà nessun supporto. La situazione all'interno dei campi apparentemente ordinata, cercano di vivere la propria quotidianità nel modo più normale possibile, ma di fatto la situazione è tragica, perché prima di tutto c'è un ospedale, c'è una scuola, ma mancano sia gli insegnanti che i dottori. C'è un medico che passa una volta una volta alla settimana e non di più. E poi appunto c'è uno spazio per i bambini, ma non ci sono insegnanti, quindi è assolutamente inutilizzato. E poi le persone, questa è la grande differenza che abbiamo trovato rispetto al campo profughi anche di Kobane. Mentre negli occhi delle persone di Kobane c'è la speranza e la voglia di tornare nella propria terra, il popolo degli esidi non nutre assolutamente questa speranza, anzi non vogliono tornare in Iraq, perché è un luogo, un territorio nel quale hanno subito nel corso degli anni, dei decenni, una serie di attacchi, di violenze veramente inaudite. Ci sono stati raccontati degli episodi veramente raccapriccianti. E quindi non possono neanche pensare di tornare nella propria terra, e quello che chiedono è di avere un'altra terra in cui loro possano vivere con la loro dignità e la loro identità. E appunto dall'altro lato abbiamo il governo turco che comincia ad accettare a registrare le richieste di protezione internazionale, ma anche in questo caso non danno alcuna risposta ai profughi esidi, perché prima di tutto c'è una difficoltà nella registrazione stessa, una difficoltà tecnica, perché loro si dovrebbero recare fino ad Ankara per la registrazione, e il viaggio fino ad Ankara è dispendioso, e ovviamente loro sono scappati senza nulla, senza neanche i vestiti, quindi non hanno nulla, e diventa molto difficile. E in secondo luogo la prospettiva è di aspettare 7-8 anni prima di avere una risposta sulla propria procedura di protezione internazionale, complica ancora di più le cose, perché rimangono in un limbo per un lungo periodo di tempo, senza poter accedere ai servizi in Turchia, senza potersi spostare legalmente quantomeno, e senza lavorare. Quindi no. Rimangono appunto abbandonati a se stessi in questi campi, ecco.
Laura. Ciao, sono Manu. Ciao. Senti, volevo chiederti, visto che hai sottolineato bene come la Turchia è assolutamente un atteggiamento di chiusura, insomma, il solito atteggiamento che conosciamo da tempo, chi dà sostegno di fatto a queste comunità, a questi campi? Qual è la composizione di chi riesce a dare qualcosa, a far arrivare qualcosa?
Allora, i primi gestori, tra virgolette, dei campi sono per l'appunto le municipalità di riferimento, quindi Batman e quindi Ahmed. Quando parlo di municipalità di riferimento non intendo assolutamente la rappresentanza del governo turco in questi territori, certo, ma le organizzazioni, le assemblee del Movimento di Liberazione Curdo. Quindi esclusivamente loro. Dopodiché poi non c'è assolutamente la presenza di ONG o simili, quindi Emergency, Medici Senza Frontiere, eccetera, non si sono mai visti, quindi nessuno di tutti loro. E dopodiché c'è la solidarietà invece di internazionali, che riescono o a inviare medicine o con le staffette di medici, insomma, per la questione sanitaria e così via. Ma questo è quanto, sono assolutamente abbandonati, non c'è la presenza delle Nazioni Unite nei campi. L'unico campo in cui ci sono le Nazioni Unite è quello di, non ricordo il nome, però sempre a Suruc, un enorme campo perso tra la campagna, che sembra un campo veramente di detenzione, sembra un vero e proprio CIE, che è gestito dal governo turco e dove i profughi hanno una libertà di movimento limitatissima, non possono uscire dal campo, cioè cosa che invece in tutti gli altri campi accade normalmente, sono proprio come se fossero, tra virgolette, non prendetela male, ma dei campeggi, nel senso che ci sono delle tende nella cittadina e poi le persone si muovono come vogliono, mentre nell'altro campo gestito dal governo turco è tutta un'altra questione, cioè c'è un controllo di polizia costante e lì in quel campo ci sono le tende, abbiamo visto le insegne dell'UNHCR, quindi lì ci sono, in tutte le altre situazioni non ci sono, non c'è nessuno, ed è per questo che è molto importante la solidarietà internazionale informale, diciamo, perché in ogni caso oltre al supporto materiale c'è anche bisogno di una solidarietà politica col movimento di liberazione curdo, che è lasciato solo e messo da parte, quando in realtà sta facendo tutto il lavoro proprio.
Molto chiaro.
Grazie, io volevo ancora chiederti, dato il messaggio di Öcalan di apertura, o comunque almeno in cui si auspica un possibile dialogo aperto con il governo turco per superare la lotta armata, e comunque le posizioni della Turchia sono sempre molto, a me paiono dall'esterno, sempre molto rigide su questa questione, qual è il sentore della gente?
Mi sento a tratti, non sento praticamente più.
Ti ripeto, volevo chiederti, considerate sì. Le rigide posizioni della Turchia, invece l'auspicio sì. Di Öcalan a un'apertura del dialogo col governo turco, se ci vuoi dire due parole su quello che è la percezione, il sentore e l'atmosfera politica delle assemblee che hai potuto attraversare in questi giorni.
Dunque, effettivamente c'è stato l'avvio di un processo di pace ed effettivamente le parole di Öcalan di Apo erano di apertura. Il problema è che dall'altro lato abbiamo, come dicevi bene tu, abbiamo una totale chiusura e continua la repressione nei confronti dei curdi, quindi non c'è stato nessun passo avanti da questo punto di vista, ed è per questo che in realtà gli stessi curdi nutrono veramente scarse speranze sulla possibilità che effettivamente si arrivi alla pace, ecco. E gli stessi rappresentanti del BDP, gli stessi rappresentanti del partito ci hanno confermato che la situazione è molto difficile, non ci sono. Scusate, ma sto facendo il check-in nel frattempo, perché sennò perdiamo l'aereo, ecco appunto. Scusate. Non ci sono possibilità e appunto se non si arriverà ad una soluzione entro le elezioni, insomma c'è una chiamata generale a reagire, tutta la popolazione andrà in piazza e tutta la popolazione si contrapporrà allo Stato turco. Le elezioni saranno veramente un punto di volta perché c'è questo partito, l'HDP, che diciamo è la coalizione che la lizione che vede uniti il BDP, quindi il partito curdo, e invece i comunisti, la sinistra turca. E quindi appunto, se supereranno la soglia di sbarramento del 10% e entreranno in Parlamento, probabilmente ci potrà essere un dialogo. Se ciò non accadrà e se il governo turco dal canto suo continuerà nel suo continuo ostruzionismo, nella continua repressione, solo da poco c'è stato questo disegno di legge, un pacchetto sulla sicurezza che autorizza la polizia a sparare ai manifestanti, vieta ai curdi di indossare i propri abiti tradizionali. Insomma, la situazione evolverà probabilmente in un altro senso nel giro dei prossimi mesi, sarà da tenere d'occhio comunque l'attualità, ecco.
Certo, senti Laura, noi ti ringraziamo e vi lasciamo proseguire il vostro viaggio di ritorno, e approfitto solo per ricordare anche agli ascoltatori che esiste un blog della Carovana per il Rojava, dove potrete trovare dettagliati i report delle giornate della delegazione appunto torinese, di cui Laura fa parte, di questi giorni a Ahmed e dintorni, carovanaperilrojava.noblogs.org. Ciao, buon rientro, grazie.